/radioweb presenta Slashbox.
Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, iniziamo l'ultima parte della nostra trasmissione che è Slashbox per l'appunto con l'approfondimento, sempre Chiara Maria Gargiali al di qua del microfono, sempre Max Alessio al di là del vetro, pronti con l'ultimo momento che dedichiamo alla lettura, al libro, uno degli approfondimenti che preferiamo essendo noi come radio dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti collegati anche con il Centro Nazionale del Libro Parlato. Mi fa molto piacere poter avere con noi nuovamente, perché è un ritorno, abbiamo già avuto l'onore di intervistarla, ma quest'anno insomma ci faceva particolarmente piacere averla, sia perché ha scritto un bellissimo romanzo, sia perché è nel podio dei finalisti del premio Strega 2025, e quindi è un onore per noi e un piacere poter fare complimenti così direttamente a voce a Nadia Terranova, che è già collegata con noi. Buon pomeriggio Nadia.
Grazie, buon pomeriggio.
Ben trovata. Insomma, il tuo romanzo, Quello che so di te, Guanda Narratori, è arrivato lì sul podio ogni anno, e non è la prima volta che sei lì per competere per questo prestigioso premio. Questo era un libro però per te molto importante.
Certo, sì.
Come lo tutti, sono tutti, certo.
Ogni volta certo. Quello definitivo, e lo è nel momento in cui lo si scrive. Quindi sì, sono stata selezionata di nuovo per il premio Strega dopo 6 anni. 6 anni fa fu con Addio Fantasmi, adesso sì, con Quello che so di te. Due libri diversi, però che forse si parlano in realtà, perché entrambi scavano nella memoria familiare, nelle radici, nella ricerca dell'identità, anche genealogica, sia in senso simbolico, lì erano i padri, qui sono le madri, sia in senso proprio anche reale, concreto.
Un libro infatti abbastanza diverso, no? da quelli precedenti, e soprattutto un libro che nasce dopo la nascita di tua figlia, quindi il primo libro che scrivi tra virgolette diciamo da mamma, e questo è senz'altro una trasformazione non solamente del corpo ma anche del modo in cui il mondo si osserva.
Sì, il primo romanzo, perché in realtà dopo la nascita di mia figlia ho avuto una vera e propria esplosione creativa, avevo già scritto 2 libri per ragazzi, uno sempre pubblicato per Guanda, un libro invece Scintilla pubblicato per Mondadori, quindi in realtà la scrittura era già andata in diverse direzioni. Sicuramente, come tutte le trasformazioni, avrà subito delle trasformazioni, in questo caso forse una radicale ricerca di sincerità, di verità, che viene anche da questo sentirsi interrogata, da questo grande evento trasformativo.
La quarta di copertina recita così: la incontro spesso in sogno, la mia bisnonna, una donna minuta e silenziosa sulla soglia di un manicomio che sarebbe diventato un esilio, un luogo di cui avrebbe parlato con un distacco sempre più irreale fino a non nominarlo più, come accade ai ricordi che abbiamo sciupato. Il nome con cui la chiamo è Venera, l'accento sulla prima sillaba e la finale come una dea o un pianeta che hanno deciso di barare e cambiare le carte sulla tavola. Ed è infatti proprio lei la protagonista, anche se poi questo romanzo è nutrito veramente di tanti temi.
Quello che hai letto è un estratto da una delle prime pagine, diciamo che il secondo incipit, cioè un incipit che dura 2 pagine, che è il momento in cui appunto alla nascita di questa bambina io sento che non posso più permettermi di impazzire, e questo invece il secondo incipit riguarda la connessione con la mia bisnonna, è appunto questo andare verso l'apertura di una porta fino a quel momento rimasta chiusa nelle storie familiari, ovvero il suo internamento in manicomio.
Ed è una ricerca che tu hai esigenza di fare per cercare di capire e per cercare soprattutto di proteggere, no? Tua figlia, questo almeno è quello che ti muove inizialmente.
È sempre la molla, ma in realtà poi il libro va in una direzione un'attenzione molto più profonda,
sì.
La direzione appunto anche sociale, politica, la situazione delle donne in manicomio nel 1928, cioè in realtà, come spesso accade, i fatti personali sono un pretesto per parlare d'altro, un'occasione, ecco. Anche la mia stessa storia personale diventa la storia di una donna in mezzo a tante altre, in mezzo a tante donne che sono rinchiuse con lei e di cui cerco almeno di un altro paio di ricostruire i profili, le figure.
È un libro pieno di donne, anche di uomini, ma di donne è veramente molto, molto nutrito, è nutrito di mito e anche di quella, no? Che è una verità che veniva tramandata in maniera orale, quindi alla quale si poteva credere o si decideva di credere in qualche modo e poi magari non era proprio tutta la verità, ma era una tradizione, tu così la definisci, no? Secondo la tradizione di famiglia era così, poi man mano scardini alcune credenze che pensavi fossero reali. Ecco, quanto è stato importante per te il mito e la tradizione anche da riscoprire, cioè quando sei andata a scrivere, ne parli anche molto dei miti, no? Perché poi come racconti nel libro, tu ne resti affascinata sin da quando sei piccola del mito.
No, in realtà la chiamo mitologia familiare, ma è un coro greco, non è tanto il mito inteso come mitizzazione o come storia che si cristallizza, ma come insieme di racconti, di omissioni, di lacune, di manomissioni che riguardano appunto tutto ciò che viene tramandato dalla famiglia.
Io facevo riferimento proprio però anche alle storie dei miti che tu citi all'interno del libro.
Sì, c'è sempre questo confronto in effetti nella mia scrittura con il mito greco, perché è qualcosa che mi ha formato e quindi in qualche modo potrei citare diverse tragedie che mi ricordano la storia di Venera o a cui ho pensato nella storia di Venera, quando lei entra in manicomio perché sente che la perdita della sua terzogenita, che non nasce mai, che è una bambina a cui addirittura viene dato un nome, sente che questa perdita rimane nell'aria e che la perseguiterà per sempre, forse è una sorta di Medea, come quando appunto Medea si presenta davanti al coro e il coro le dice sì, fai bene adesso a farti giustizia, a dire la tua versione perché non puoi più tacerla. E quindi in questo libro, in questo senso assolutamente sì, raccolgo questa voce che deve farsi giustizia, deve farsi riconoscere, deve raccontarsi e diventa la voce dell'eroina sulla scena.
Sì, sì, tantissimi, tantissimi proprio anche questi miti e questa forma di racconto che è veramente molto particolare e suggestiva. Io ci tengo particolarmente a dire una cosa che di solito insomma dico alla fine dell'intervista e che riguarda la versione audio anche di questo libro, che è un libro che è letto da Aurora Perez ed è veramente molto, per me, letto molto bene, molto insomma ti coinvolge particolarmente, anche perché lo stile che hai usato è uno stile molto particolare, no? Cioè, ci sono a volte, l'abbiamo definito coro in questo momento, però insomma c'è un io narrante che prevale, però a volte poi c'è la parola che passa direttamente alla bisnonna e ci sono dei messaggi anche mandati dal telefonino, e quindi ci sono, cioè, anche dal punto di vista grafico, poi una volta che uno l'ha ascoltato è anche organizzato in una maniera molto, molto particolare, con i documenti.
È stata molto brava Aurora Perez, perché non è un libro facile da leggere,
infatti,
è un libro che richiede una grande attenzione mentale e proprio di concentrazione nell'ascolto, e credo che avere avuto una lettrice così brava possa aiutare chi magari fruisce della forma dell'audiolibro a entrare in quello che visivamente è anche una differenziazione di caratteri, un inserimento di documenti. Io quando abbiamo scelto l'attrice sono stata assolutamente decisa. Aurora Perez aveva già letto Trema la notte, era il mio precedente romanzo, ed era stata bravissima, eccezionale, un'attrice straordinaria, con una voce perfetta per le mie protagoniste, però lì, essendo un romanzo classico, la lettura era tutto sommato di facile ascolto, cioè bastava iniziare ad ascoltare per essere tirati dentro. In questo caso davvero lei ha fatto un grande salto, un salto proprio importante, perché è riuscita a rendere con voci diverse la mia voce, la sua voce di Venera, le voci degli scambi dei messaggi, le voci documentarie, insomma c'è tanto.
C'è tantissimo, come tantissimi dicevo, sono i personaggi. Quanto è stato duro per te scrivere questo libro, se lo è stato? E in quanti dei personaggi di cui hai parlato hanno letto questo libro?
È stato effettivamente importante, ma non perché fosse un libro meno e più impegnativo di altri, perché io ho sempre affrontato temi difficili, scomodi e che mettevano in imbarazzo chi poteva leggerli, indipendentemente dal grado di familiarità o di conoscenza. Si scrivono libri per la propria famiglia, anzi a partire da, quindi diciamo che è stata una difficoltà grande, che riguardava il parlare più che altro di tutte le famiglie, perché adesso che il libro è in giro da 5-6 mesi, la cosa più frequente e forse anche più bella che mi viene detta spesso alla fine degli incontri, delle presentazioni, a volte anche nelle lettere, questa storia mi sembra che sia anche la mia, perché in tante famiglie, in tutte le famiglie direi, c'è una storia che è stata sepolta dallo stigma, dalla vergogna, che per paura, per dolore è stata rimossa, è stata diminuita, è stata ignorata, e quindi ecco, era un lavoro molto più importante della singola storia, riguardava un po' le storie di tutti.
Sì, sì, è vero, anche io ci sono stati dei momenti nei quali ho avuto questa sensazione, soprattutto quando racconti di questo numero 38, che nella vostra famiglia aveva un significato particolare. E a me è capitato, io porto il nome di mia nonna che è morta molto giovane, a 42 anni, e non ci ho mai pensato fino a quando non ho compiuto 42 anni, e poi sono stata per tutti i miei 42 anni con l'ansia che, oddio, mi hanno messo il nome di nonna che è morta a 42 anni. Non capivo se era un segno positivo o negativo, se mi poteva accadere qualcosa. Quindi ogni famiglia poi ha, no, le sue i suoi numeri, le sue insomma
questa che tu racconti come una semplice paura, in realtà
paura,
psicogenealogia, esatto. La paura, insomma, come una cosa anche un po' su cui sorridere, e sicuramente sorridere è sempre la strada, esiste in psicogenealogia, e si chiama sindrome dell'anniversario, ed è una, diciamo, la psicogenealogia è una disciplina molto interessante che è nata in Francia qualche decennio fa. Io cito nel libro, tra l'altro, la sindrome degli antenati, che sì, è uno dei libri fondatori della psicogenealogia. E attraverso questi studi e la reale messa in dialogo di quelle che noi chiamiamo coincidenze, che Jung chiamava tempo sincronico, in realtà ci si rende conto che il tempo e i geni hanno una memoria. Questo che significa? Che siamo destinati, maledetti, a morire a 42 anni o a ripetere la sorte dei nostri antenati? Ovviamente no, però la tua paura è un allarme che ti dice che quello è un anno in cui una persona con i tuoi geni e il tuo nome prima di te ha oltrepassato una soglia, che per te può essere una soglia anche molto diversa, di trasformazione o di rielaborazione o di chiusura di un ciclo. Per esempio 38, che è il numero che nella mia famiglia non si compie, è quello che segna l'inizio di una seconda fase, perché 37 anche nell'antroposofia è in realtà la chiusura del primo ciclo vitale, tanto è vero che tutte le prove ci dicono, nonostante poi la Bibbia sia stata un po' scritta diversamente, che Cristo morì a 37 anni, non a 33, quindi 37 è proprio la chiusura di un ciclo vitale. Sicuramente ogni numero contiene in sé delle informazioni, non si tratta di pensiero magico, ma si tratta di dati di interpretazione della realtà, che naturalmente non significano niente, ecco, non c'è un incantesimo, una maledizione, c'è una lettura di chiavi che possono dirci qualcosa sulla storia della nostra vita. E quando si entra nei meandri della metagenealogia o psicogenealogia o psicologia transgenerazionale, insomma diversi nomi a seconda del timbro che si voglia dare, tutto diventa molto più interessante, perché cominciamo a sentirci parte di una comunità familiare, comunità sociale, non individui singoli gettati nel mondo.
Sì, questo è infatti un altro punto, diciamo, della storia che affascina molto, no? Perché comunque anche attraverso queste citazioni, questi studi che tu inserisci all'interno della storia, insomma, c'è una forma di conoscenza più approfondita di alcuni atteggiamenti che magari si hanno e che non si sono mai analizzati nel profondo, mai. È difficile, insomma, quando si scrive di qualcosa che ci fa paura andare ad indagare. Avendolo fatto tu al posto di chi ti ha ascoltato, magari hai scosso ulteriormente la curiosità, ma nello stesso tempo, insomma, hai dato delle risposte che magari in tanti ci siamo fatti senza troppo andare a scovare. E, tu dici anche, lo dici già all'interno del libro, questa cosa un po' mi ha insomma colpito, perché forse non credo mi fosse mai capitata che appunto una scrittrice dichiarasse come uno dei personaggi in realtà gli stesse sfuggendo di mano, nel senso che prendesse una direzione tutta sua, che poi è una cosa che capita molto spesso, e lo dici proprio parlando del granatiere, no? Che sarebbe il bisnonno, che credevi avesse avuto tutto un altro ruolo in questa storia, invece poi che è successo? Successo.
La scrittura rivela la verità, le verità, e a volte le verità sono diverse dalle nostre aspettative sulla verità o da quello che la nostra ideologia o il nostro automatismo ci ordinerebbe di vedere. Quindi il granatiere in realtà è una figura che cambia mentre la scrivo e assume delle forme sempre diverse, quasi smentendo ogni volta la versione precedente. Quindi è una persona reale, con i suoi chiaroscuri, con le sue ombre, con la sua fallacia momentanea, anche no, a volte. Insomma, è un personaggio interessante da seguire, facettato.
Molto, molto interessante. C'è una parte in cui tu scrivi appunto che volevi lasciare i padri fuori dalla mia storia, mi illudevo di lasciare i padri fuori dalla mia storia, poi in realtà invece di figure e di padri ce ne sono diversi in questa storia, no? È molto interessante, al di là del tuo di papà, che è morto molto molto giovane, che non hai potuto vivere in qualche modo, anche il tuo compagno che è diventato tuo marito, insomma, che è diventato padre della tua bambina, ed anche quel padre che in qualche modo è diventato un nonno che non è nonno vero, come insomma all'inizio sembrava dovesse essere definito, ma poi è nonno a tutti gli effetti. Quindi tanti personaggi.
Sì, al di là delle vicende personali, sono tutti personaggi che diventano iconici di qualcos'altro, no? E quello che mi interessava mostrare era il modo in cui la paternità e anche l'essere figli, quindi la figlietà, questa condizione per cui non c'è un nome ma che tutti viviamo, cambino con i tempi, anche con i cambiamenti sociali. Ed effettivamente quando ho iniziato a scrivere c'era questa idea, no, che fosse una storia di madri, che avevo questa idea di risalire per via materna all'origine, cioè la mia bisnonna, e poi invece è successa una cosa diversa, cioè che la via materna è rimasta ma si è intrecciata in dialogo anche in maniera interessante, viva, differenziale con la storia degli uomini e dei padri e con il rapporto di entrambi maschi e femmine con il modo in cui li vedeva la società.
Hai voluto trattare veramente, è venuto fuori che hai trattato in questo romanzo veramente tantissimi temi, anche di un certo peso, inclusa la maternità, no? E, ti senti soddisfatta di come alla fine hai condotto questo viaggio che era un tuo viaggio, partito da una tua curiosità e che poi ha attraversato tutte queste altre tematiche, incluso un tema che è importante e che ancora, insomma, a tratti è molto difficile da affrontare qui in Italia, no? Quella della maternità in tarda età, del fatto che i figli, ci sono tanti tanti figli che muoiono, quindi anche una paura da parte delle mamme di dover crescere i propri figli e di poter gestire, no, una volta che sono venuti al mondo, la loro vita, cosa che non è una cosa semplice. E poi ha parlato di di aborto, hai parlato anche in qualche modo di mutismo selettivo, di una forma di difesa, no? Che alcune donne esercitano in alcune situazioni. Insomma, facendo questo, questo viaggio anche nel tempo, credi che l'essere mamma, la maternità sia cambiata tanto e venga trattata in maniera diversa?
Io penso che quando si parla di maternità bisogna sempre usare il plurale, e tuttavia si fa una cosa che, cioè, si dimentica spesso, che la maternità è il racconto che se ne fa e che ciascuna può fare in maniera diversa. Ci sono state sempre molte maternità nei miei libri, anche nel precedente, in Trema la notte, anche in questo, e c'è sicuramente una... anche una linea del tempo. In manicomio ci finivano le donne che non volevano figli, come, come fraudatrici della natalità sotto il fascismo, e finivano quelle che invece figli li avevano, ma venivano giudicate inadatte a, ad occuparsene, e ci finivano quelle che i figli li perdevano, ma non veniva loro dato il tempo dell'elaborazione di quel lutto, come nel caso della mia bisnonna, e così via. Quindi quello che è rimasto una costante è un fortissimo giudizio in generale sulle maternità.
Quello è rimasto tuttora, e effettivamente è molto difficile anche, no? Da poter far scrollare, diciamo, tu dici una cosa anche molto bella all'interno del libro, il fatto di trovare delle comadri. Il fatto di avere però per una sorta di rete, esiste una rete per le mamme?
Sì,
una rete sociale, ecco.
Bisogna cercarsela un po'. Io l'ho trovata, sono stata anche fortunata, l'ho cercata molto, perché insomma mi dovevo in qualche modo, doveva cambiare questa solitudine che sembrava un po' un'imposizione dei primi mesi.
Infatti, questo è un bel messaggio, perché insomma la rete ci può essere, e tra mamme ci si può aiutare. Questo già è anche un bel messaggio positivo che esce dal discorso relativo alla maternità che tu fai all'interno del libro. Un libro che è in tour, ci saranno delle tappe, degli incontri,
sì,
che farai quest'estate,
io
Nadia?
Adesso devo andare, perché ho un incontro proprio adesso,
infatti.
Quindi devo andare via, ma sono molto felice di avere chiacchierato con te, con voi, purtroppo un po' sul filo, perché grazie al cielo, perché in un momento in cui il mercato è così severo con i libri cartacei, con gli audiolibri, con tutto quello che si muove intorno al racconto, alla parola, invece questo libro viene richiesto, amato, e questo è molto bello, e quindi insomma ancora avrò degli incontri quest'estate e fino all'autunno prossimo.
E allora li possiamo seguire, insomma, sulla pagina di Guanda, immagino, i vostri incontri.
Sì.
E una sola cosa,
c'è sempre tutto.
Solo una cosa al volo, la copertina, se me la descrivi velocemente, se puoi.
La copertina ha una Madonna con uno sguardo obliquo, di cui si vede soltanto una parte del viso, non l'abbiamo tagliata, è una foto che nasce proprio così, tagliata in parte, da una fotografa che è Isa Marcelli, una fotografa francese, che tra l'altro quando ci siamo sentite, perché insomma poi ho cominciato a seguirla, a guardare i suoi lavori che mi piacciono molto, racconta sempre un femminile piuttosto inquieto e magico, mi ha scritto che aveva fotografato la sua figlia maggiore, quindi anche lì c'è un gioco madre figlia, è una donna con uno sguardo perturbante.
Perfetto, e noi ti lasciamo andare, grazie mille Nadia Terranova,
grazie
di cuore, veramente.
A presto
e buon
lavoro.
Ciao. Quello che so di te è il titolo del suo libro edito Guanda. Grazie a Nadia Terranova per essere stata con noi. E sono le 18:29, siamo arrivati in chiusura di questo pomeriggio insieme, con tanti ospiti e tante rubriche. Speriamo di avervi tenuto compagnia, continueremo a farlo anche dopo con altre rubriche ed altri contenuti per questo pomeriggio, questa serata. Noi ci diamo appuntamento per le dirette invece domani mattina, come sempre, a partire dalle ore 9 con Spotlight, notizie in primo piano, e naturalmente prima ci sono però, a partire già dalle ore 7, tutte le altre rubriche che conoscete benissimo. Ringrazio Max Alessio al di là del vetro, ringrazio tutti voi per essere stati all'ascolto, e i nostri ospiti naturalmente che ci hanno tenuto compagnia. Da Chiara Maria Gargiari è tutto, a domani.
/radioweb ha presentato Slashbox.